Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Francesco. Ciao Francesco, ci senti?
Ciao, sì sì, bene bene.
Bene.
Ciao a chi ci ascolta anche. Ditemi tutto.
Sì, niente, intanto ti ringraziamo per essere qui in collegamento con noi. E vabbè, noi abbiamo dato proprio due dati di numero rispetto a questi primi risultati del primo turno delle elezioni in Francia, quindi intanto se ci puoi fare un quadro generale di appunto come si sono comportati insomma i votanti e in particolare anche un po' approfondendo da dove arrivano questi voti a livello anche territoriale e come anche il sistema elettorale francese in qualche modo vada ad influenzare poi anche i risultati stessi.
Ok, vabbè, allora sì, magari per chiarire partirei un po' dalla configurazione del sistema elettorale. Il sistema elettorale in Francia, che sì, insomma è un semipresidenziale, il sistema costituzionale è un semipresidenzialismo eletto con un sistema a doppio turno, quindi sostanzialmente è maggioritario a doppio turno, quindi praticamente nel giro di questi 90 giorni i francesi andranno a votare quattro volte. Sono già andati a votare al primo turno delle presidenziali, poi ci sarà il secondo delle presidenziali, cioè il ballottaggio tra i primi due, Le Pen e Macron. E poi andranno a votare tra un mese anche per rinnovare l'Assemblea nazionale, che è la Camera bassa, che si elegge anch'essa su un sistema con un sistema a due turni maggioritario e dei ballottaggi. Però i ballottaggi non sono tra i primi due, ma sono tra quelli che superano una certa soglia del 12%. Insomma, sostanzialmente comunque è un sistema molto simile per le due istituzioni. È un sistema che nasce con la Quinta Repubblica, quindi con le riforme costituzionali post-58, quindi durante la crisi d'Algeria, il ritorno di De Gaulle, la crisi della Quarta Repubblica partitocratica, parlamentare, paludata, insomma, era un sistema molto simile a quello italiano del dopoguerra, insomma. E tra l'altro queste riforme, insomma, ispirate da De Gaulle, portarono insomma una forte verticalizzazione del potere, concentrazione del potere nelle mani del Presidente della Repubblica e una sorta di binarismo, insomma di dualismo tra, da un lato, entrambi il Parlamento, la Camera bassa e il Presidente della Repubblica, entrambi investiti direttamente dal corpo elettorale. Tra l'altro pure in Italia ci furono dei tentativi, insomma ci sono sempre stati un po' dei tentativi di riproporre un modello presidenziale in Italia, insomma, che insomma poi sono falliti sistematicamente anche per il retaggio dell'esperienza fascista, insomma, che impediva comunque sconsigliava, diciamo, la concentrazione di potere che c'è in Francia. E rispetto a come questo impatta sulle elezioni, chiaramente in questo caso poi si è visto molto, spinge, non è una rappresentanza proporzionale, quindi si spinge molto per tende ad accentuare il voto strategico, insomma il voto utile.
Puoi spiegarci molto molto brevemente questa cosa, appunto, di qual è effettivamente la differenza con il sistema proporzionale, e anche perché è un po' alla base, insomma, anche cioè è il motivo per cui anche molte leggi tremende sono passate in Francia.
Sì, sì, vabbè, anche in Italia comunque sono passate delle leggi altrettanto deleterie, anzi forse anche peggiori in termini di riforma del lavoro. Anche con un sistema proporzionale, insomma, un sistema proporzionale a liste bloccate può avere degli effetti altrettanto deleteri di un maggioritario, ecco, cioè nel senso non è i sistemi elettorali comunque non voglio dire che sono neutri, però sono il frutto di un certo momento storico, ma possono anche in qualche modo essere utilizzati strategicamente. E per esempio, come tu dicevi, effettivamente c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 49 comma 3 della Costituzione francese, che autorizza il governo a far passare disegni di legge scavalcando completamente un voto dell'Assemblea nazionale. E quindi insomma ci sono molti margini, ecco, di concentrazione rispetto a come vi dicevo al sistema elettorale. Cosa ti stavo dicendo? Mi sono un secondo perso. Allora, sì, se volete vi dico un attimo al volo i risultati, vi faccio una sintesi
e poi vi
spiego un po' che cosa è successo. Innanzitutto c'è stato, rispetto al numero di votanti c'è stata una leggera flessione, quindi abbiamo avuto circa quasi 36 milioni di voti espressi, insomma, tra voti validi e nulli, eccetera, mentre al primo turno della scorsa tornata, il 2017, erano stati 37. C'è stato un effetto un po' paradossale, perché rispetto al 2017, dove c'era una apparentemente, insomma, sono due situazioni simili con candidati molto simili, tranne qualcuno che è scomparso e qualcun altro che è con qualcuno di nuovo, però insomma i più importanti sono, i protagonisti sono quasi gli stessi. Rispetto, appunto, come dicevo, a 5 anni fa c'era una più grande frammentazione di liste. Perché cosa era successo? Che Mélenchon 5 anni fa andava con i comunisti e questa volta invece sono andati separati. I Verdi andavano con i socialisti 5 anni fa e questa volta sono andati separati. Però paradossalmente la dinamica della campagna elettorale e anche 5 anni, insomma, di governo Macron, su cui forse sarebbe anche il caso di dire qualcosa, hanno portato a una concentrazione del voto nonostante questa frammentazione. Quindi i tre principi, il voto si è concentrato di più, non in maniera enorme, però di più sui primi tre candidati, e l'altra volta invece erano 4, diciamo, i candidati che avevano raggiunto il 19-20%, questa volta sono stati solo 3, cioè Macron, che ha preso è passato dagli 8 milioni del 2017 agli 8,6-9,7, Le Pen è passata da 7,6 milioni a 8,1 milioni e Mélenchon è passato da 7 milioni a 7,7 milioni di voti. A questi poi si aggiungono i voti che ha preso l'altro candidato dell'estrema destra, Zemmour, che ha preso 2 milioni e mezzo, più il resto, insomma, che sono stati, che ne so, il Partito Comunista, che ha preso circa 800 mila voti, e poi a scendere, insomma, gli altri partiti, da notare il crollo del Partito Socialista, che, diciamo, in certi aspetti il partito fratello del PD in Italia, che era già crollato nel 2017 dopo aver gestito il paese per 5 anni, era crollato al 6% e adesso è crollato con la candidata del Partito Socialista, la sindaca di Parigi, Hidalgo, è crollato all'1,5%, qualcosa del genere, non ho il dato preciso adesso sotto gli occhi. Quindi questi, insomma, sono grosso modo i risultati. Per il secondo turno, l'altra volta Macron aveva preso 20,7 milioni di voti e Le Pen 10,6, quindi era una percentuale del 66-34, e è molto difficile che questa percentuale venga replicata, nel senso, in questi 5 anni Le Pen comunque ha accumulato un certo il consenso a Macron si è eroso soprattutto, e Le Pen comunque ha accumulato una certa, non saprei dire credibilità, ma comunque una capacità di catalizzare voto, soprattutto, insomma, voto di protesta, ecco.
Esatto, a tal proposito
parliamo anche di Mélenchon, non lo so, dipende quanto tempo abbiamo ancora.
Sì, no, appunto, volevo riagganciarmi a quello che dicevi, nel senso che nell'approfondimento che hanno fatto a questi microfoni lunedì mattina si parlava significativamente di una polarizzazione del voto e mi sembrava, appunto, che il tuo far presente la quantità di voti che era riuscita a prendere Le Pen a questo turno andasse in quella direzione lì. Che cosa ci dice questo e che cosa ci dice anche rispetto a quello che invece è lo speculare, no? Di appunto quello che è stato il successo di Mélenchon a questo giro?
Le Pen comunque è cresciuta, insomma, come gli altri tre candidati del resto. In realtà è quella che forse è cresciuta di meno, perché Macron ha guadagnato più di un milione di voti, Mélenchon ha guadagnato 700.000 voti, nonostante la defezione del Partito Comunista, ricordiamolo, che è andato separato da solo.
Che è stato quello che poi ha penalizzato effettivamente la posizione di Mélenchon, no?
Sì, allora, diciamo che adesso in questi giorni il Partito Comunista è sotto attacco, insomma, sta ricevendo molte critiche, in parte giustificate, perché appunto, ma anche del resto, se si vuole, i Verdi o i socialisti, perché era chiaro che Mélenchon rappresentava l'unica possibilità di portare un candidato di sinistra al ballottaggio e provare a scalzare, evitare di nuovo un dibattito Le Pen-Macron, e è mancato veramente poco. Ecco, tra l'altro era anche sottostimato nei sondaggi. Evidentemente è riuscito Mélenchon a mobilitare molto di più rispetto a quello che pensavano i sondaggi, rispetto agli anni precedenti, anche l'elettorato militante di estrema sinistra, che appunto si vede anche dai magri risultati delle liste comuniste trotskiste, le MPA e le ouvrière, che comunque hanno fatto dei risultati abbastanza bassi, proprio perché c'è stata una forte pressione, una forte tendenza da parte degli elettori a portare il voto sul candidato più forte. Questo non è bastato, perché comunque il Partito Comunista ha uno zoccolo duro di elettori, militanti, che continua a seguire le indicazioni del partito, e quindi insomma quelli che si erano voluti spostare si sono spostati su Mélenchon, però tutta un'altra parte si sarebbe potuta spostare solo con un'esplicita desistenza insomma del Partito Comunista rispetto alla candidatura di Mélenchon, cosa che non è avvenuta per ragioni complicate, però insomma di incapacità a costruire una piattaforma comune, e anche una sorta di revanchismo, di orgoglio, di autonomia del Partito Comunista, e comunque una storia secolare ormai, secolare, è nato nel 21, penso, anche il Partito Comunista francese, e che voleva misurarsi da solo, perché l'ultimo congresso aveva vinto una direzione, si era imposta una direzione autonoma, quella di Fabien Roussel, e quindi insomma le cose sono andate così. Nonostante appunto questo, Macron ha incrementato i suoi voti, ecco, sarebbero bastati pochissimi voti in realtà, circa 400.000 voti per 400.000 voti, poco più di 400.000 voti per superare Le Pen, e a quest'ora staremo parlando di un altro tipo di configurazione, ecco. E per quello dico, tra l'altro, rispetto ai sistemi elettorali, in realtà paradossalmente un sistema elettorale a doppio turno in certi contesti in realtà potrebbe anche favorire una piattaforma di rottura e trasformativa, come poteva essere quella di Mélenchon, piuttosto che un proporzionale, ecco. Se dobbiamo rimanere nell'arena della lotta nelle istituzioni, ecco, non è detto che sia per forza un sistema che esclude insomma il successo di una candidatura di rottura.
Certo, questo quindi dimmi.
No, fatto sta che comunque adesso la configurazione è questa, quindi adesso ci ritroviamo di nuovo con un ballottaggio Le Pen-Macron. Se volete un po' di dati demografici, nello scorso ballottaggio Le Pen aveva perso tra tutte le categorie della popolazione, eccetto a livello professionale tra gli operai, dove ha preso il 56% più o meno, e gli impiegati anche avevano una quota importante del lavoro impiegatizio, il 46% secondo alcuni sondaggi. Andava anche abbastanza bene paradossalmente tra i giovani, medio giovani, nelle fasce tra 25 e 49 anni fece i risultati migliori nel 2017, mentre sempre rimanendo alle professioni andò molto male ovviamente tra i cadre, quindi tra le professioni medio-alte e tra i pensionati.
Che quella però è un bacino elettorale, si diceva, di Macron prevalentemente.
Sì, anche questi sondaggi che sono usciti la settimana scorsa mostravano che in un eventuale ballottaggio in realtà la situazione si è un po' capovolta, cioè si è accentuata, nel senso che probabilmente se si guardano le fasce di età, tutte le fasce di età fino ai 55 anni avrebbero una maggioranza di voto per Le Pen, mentre sarebbe decisiva la quota di popolazione tra i 55 dai 55 in su, che premierebbe invece Macron e che gli darebbe fino a, in totale una maggioranza. Comunque insomma tutti i sondaggi danno due candidati abbastanza vicini, poi soprattutto c'è ovviamente una tendenza di sottostima del voto alle Pen, perché magari quasi fisiologico, perché magari gli elettori tendono a non dirlo, ecco. Comunque la cosa è molto stretta. Tra l'altro è importante segnalare che Mélenchon, diversamente da 5 anni fa, ha detto immediatamente, in maniera molto esplicita, che non un solo voto dovrà andare alle Pen, che è una posizione diversa da quella che assunse la France Insoumise 5 anni fa. Perché 5 anni fa in qualche modo la France Insoumise era ancora una forza, non saprei come dire, meno responsabilizzata. Invece questo successo della France Insoumise, che non è tanto un successo quantitativo, sì, hanno aumentato un po' i voti abbastanza, insomma di circa, come dicevo, di quasi 1 milione di voti in più, ma è più qualitativo, nel senso che ormai effettivamente quel bacino di voti là sarà decisivo per la vittoria per la possibile vittoria di Macron, mentre 5 anni fa non lo era, perché 5 anni fa c'era l'altro candidato della destra, della destra gollista, che è sparita questa volta, che era Fillon, che aveva fatto, era arrivato terzo, sempre lui con 7 milioni di voti, circa il 20%, e che poteva portare acqua al mulino di Macron. Quell'elettorato lì, è interessante vedere che fine ha fatto, è andato in buona parte o su Macron, oppure è andato sull'estrema destra di Zemmour e di Le Pen, cioè da lì che vengono i voti. Quindi c'è stata la candidatura di Zemmour, di cui non abbiamo ancora parlato, ha beneficiato molto l'estrema destra, cioè lungi da frammentarla, ha amplificato il discorso dell'estrema destra e ha mobilitato di più l'elettorato dell'estrema destra, e ha permesso anche, probabilmente permetterà un transito di elettori da i gollisti ai lepenisti.
Zemmour, tra l'altro, ha fatto anche molta presenza di piazza, no? Soprattutto rispetto alla questione no Green Pass, o insomma cose recenti.
Zemmour, ma sì, in realtà c'è pure beccato un sacco di contestazioni a Marsiglia, è venuto perché ero lì. È andato a Marsiglia e non è riuscito sostanzialmente a percorrere la città perché era letteralmente perseguitato dai contestatori. 10 giorni prima delle elezioni si è beccato un uovo in testa in un evento pubblico. Si è un po' sgonfiata, ecco, la candidatura di Zemmour rispetto a quanto era stata gonfiata dai canali televisivi di Bolloré, che è uno dei più grandi capitalisti francesi, con un impero mediatico molto esteso e che controlla una serie di canali, di trasmissioni che sono quelle che hanno contribuito alla creazione del personaggio di Zemmour, su parole d'ordine appunto iperconservatrici, razziste, che però insomma si sono infiltrate nel dibattito pubblico. Nel dibattito pubblico generale, e hanno colonizzato anche il discorso della Macronie. di Macron, dei suoi ministri, eccetera, in particolare del suo ministro dell'interno Darmanin.
E senti,
in qualche modo, insomma, hanno ragione quelli che dicono che il successo dell'estrema destra comunque è qualcosa a cui ha contribuito molto la politica, hanno contribuito le politiche di Macron e i discorsi sull'immigrazione in particolare. Insomma, è difficile adesso comunque fare un discorso noi siamo l'ostacolo all'estrema destra quando insomma si è contribuito a sdoganarla.
Certo. E senti, invece, insomma, abbiamo affrontato principalmente la questione da un punto di vista formale, come ci ricordavi tu, il sistema elettorale alla fine in termini formali favorisce chi lo riempie e abbiamo parlato di dati. Invece per quanto riguarda la composizione, cioè sostanziale, quello che un po' i dati esprimono, ci interessava capire intanto come diciamo da queste elezioni emerge sicuramente una relativa vittoria di Mélenchon per quanto riguarda il consenso che è riuscito a raccogliere attorno a sé, un po' brevemente insomma come ha fatto e quali sono anche le frange di movimento che hanno sposato questa candidatura, e poi anche insomma quelle che sono le risposte che si muovono diciamo nel che portano avanti le persone rispetto a questa situazione di ballottaggio che comunque vedrà vincere la destra.
Allora, beh, sempre per rimanere un po' sulla geografia del voto, che era una cosa che avevi evocato a cui non ti ho potuto rispondere, Mélenchon è andato molto bene nell'est parigino, che è appunto questa zona che conserva ancora la memoria della comune, e in tutta la corona periferica delle banlieue è andato molto bene nei quartieri popolari marsigliesi, quasi tutte le città, eccetto Bordeaux probabilmente, che ha comunque una roccaforte di destra. Mélenchon è arrivato primo. E a Parigi non è arrivato primo, ma in Ile-de-France mi pare che sia arrivato primo, o comunque in tutti i distretti intorno a Parigi, nei distretti più popolari, e effettivamente Macron è riuscito a consolidare comunque una tendenza che già c'era stata nel 2017, ma a rafforzare, cioè insomma si è passati in certe zone da percentuali del 20% al 60%, insomma, quindi è un successo veramente importante, che viene da 5 anni di opposizione, viene anche il risultato del fatto che lui non ha non si è compromesso con Macron, cioè dicendo nel 2017 votiamo Macron contro Le Pen, anche perché il contesto in qualche modo questo glielo permetteva, e di costruzione di un programma di trasformazione che ha sciolto anche alcuni nodi, perché il programma del 2017 aveva ancora alcune ambiguità rispetto a quelle che potevano essere i problemi dell'immigrazione, della gestione delle frontiere, e poi c'è stata anche la questione del rispetto al problema del problema, insomma, il problema non delle minoranze musulmane in Francia, ma il problema della loro criminalizzazione, di quelli che le criminalizzano. C'è stata, insomma, in Francia è studiata in tutto il mondo, ci sono ricercatori dagli Stati Uniti che vanno per studiare l'islamofobia. E Mélenchon si è schierato esplicitamente, è stato l'unico che è stato in grado di dire guardate che la laicità non è professione di ateismo, non è ateismo di Stato, e dietro l'islamofobia in realtà si nasconde razzismo, criminalizzazione delle classi, un settore importante delle classi popolari in Francia, e questa è una cosa comunque che a sinistra, la sinistra francese tradizionalmente, anche in ambienti molto radicali, magari di vecchia generazione, che è illuminista, laicista, in nome anarchico, sì, direi quasi illuminista, ecco, non è così scontato, ecco. E sai, discorsi tipo io le religioni, insomma, ci stanno, siamo contro tutte le religioni, eccetera. E questo è stato un altro elemento importante. Poi c'è stata la piattaforma ecologica e mi sono ascoltato il discorso di Macron la sera domenica scorsa, e Macron ha ripreso letteralmente il tema della pianificazione ecologica, questi termini, perché un conto è la transizione ecologica, quella che abbiamo in Italia con Cingolani eccetera, un conto è la pianificazione ecologica, che implica un intervento diretto dell'amministrazione, del pubblico nel pianificare appunto le trasformazioni di come si produce l'energia, ma non solo energia, poi di come si usa l'energia. E questo termine è stato ripreso esplicitamente da Macron. Quindi questo, e poi in politica estera è da capire, insomma, quanto comunque la riesumazione della dottrina dei non allineati da parte di Melanchon, insomma, che effetto abbia avuto, ecco. Di sicuro è stato molto attaccato per questo quando è scoppiata la guerra in Ucraina, però lui è stato il primo a fare un comunicato stampa. La mattina partiva per la Guadalupe, non mi ricordo più se la riunione, qualche dipartimento di oltremare, fece un comunicato in cui condannava esplicitamente l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. E fu stato il primo, e doveva essere il primo, perché comunque era lui, dopo Le Pen, insomma, quello più esposto a possibili accuse, insomma, di intelligenza col nemico. E poi l'altro punto, visto che l'ho detto, suona anche il voto nei dipartimenti d'oltremare, quindi il voto in Guadalupe, in Guyana, nella regione dove ci sono state, cioè la situazione sociale è esplosiva, ci sono state rivolte negli ultimi anni, e parallele a quelle dei gilet gialli, ecco, e dove Melanchon, che già aveva fatto dei buoni risultati 5 anni fa, li ha confermati, insomma, una tendenza simile a quella dei quartieri popolari. In ultimo c'è la questione dei gilet jaunes, che comunque sono un movimento che ovviamente non è che si espone elettoralmente o politicamente, però è stato il principale soggetto politico di opposizione alla presidenza Macron e al programma di Macron. E l'ultima cosa, secondo me adesso Macron è molto in difficoltà, perché appunto il suo programma